13 giugno 2023. Dagli OGM alle TEA, breve guida per consumatori disorientati. Di Anna Mildolesi. Le piante prodotte con le tecniche di evoluzione assistita sono diverse dagli organismi transgenici, perché in Italia le chiamiamo così. Bruxelles e Roma stanno finalmente aprendo le porte al nuovo che avanza. Grande è la confusione sotto il cielo delle nuove biotecnologie. A giudicare dal dibattito italiano sull'innovazione genetica in agricoltura, sembra che non si sappia più come chiamare cosa. Siamo in attesa che il 5 luglio la Commissione europea presenti la sua proposta di regolamentazione delle nuove tecniche genomiche. Ma nel frattempo il 9 giugno il Parlamento italiano ha approvato una norma favorevole alla sperimentazione con le tecniche di evoluzione assistita TEA, che sono la stessa cosa. Se però si legge l'articolo in questione e il 9 bis del decreto legge sulla siccità, questa espressione non c'è. Si parla invece di emissione deliberata nell'ambiente a fini sperimentali di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sitodiretta o di cisgenesi. A far sorgere ulteriori dubbi ci hanno pensato alcuni commentatori chiosando la notizia sulla stampa e sui social. Il governo autorizza gli OGM ma li chiama TEA, ha scritto Enrico Bucci su Il Foglio, schierandosi a favore di entrambe le tecnologie. Il governo apre alla sperimentazione in campo dei nuovi OGM, hanno protestato su Twitter i Verdi, che invece sono contrari ad entrambe. Per provare a capire in che cosa consista concretamente l'apertura decisa a Roma, dunque, dobbiamo innanzitutto fare un po' di chiarezza a livello semantico. In Italia la Società Italiana di Genetica Agraria, SIGA, ha deciso di chiamare TEA quelle che nel resto del mondo sono chiamate nuove tecniche di breeding o nuove tecniche genomiche e hanno come punta di diamante il sistema di editing genomico CRISPR. Perché lo hanno fatto? Perché l'attributo genomico è un parente stretto dell'aggettivo genetico e rischia di evocare il fantasma degli OGM, una parola che nel linguaggio giuridico identifica una categoria di prodotti pesantemente discriminati sul piano regolatorio e nel vocabolario comune indica una minaccia, una controversia, un tabù. Quanto al breeding, si tratta di un anglicismo quasi intraducibile, che indica lo sviluppo di nuove varietà di piante e animali attraverso tutte le tecniche che si sono rese via via disponibili dal Neolitico in poi, non solo incrocio e selezione, ma anche induzione di mutazioni casuali o mirate. Cambiando il nome alle cose non se ne cambia la sostanza, ma si cerca di focalizzare l'attenzione su un aspetto che è ritenuto particolarmente significativo. Dicendo nuove tecniche genomiche mettiamo l'accento sul fatto che le piante così prodotte sono figlie di una rivoluzione tecnologica, la stessa che in medicina ci sta portando avanzamenti chiave per le terapie avanzate. L'espressione tecniche di evoluzione assistita, invece, evoca il processo di evoluzione naturale, quindi sottolinea la somiglianza tra le mutazioni che compaiono spontaneamente ogni giorno nel DNA di tutti gli organismi viventi e le mutazioni mirate sapientemente indotte con le nuove biotecnologie. Essendo un'espressione che non è utilizzata nella letteratura scientifica, al momento il suo uso è circoscritto alla politica, si veda l'accordo sulle TEA siglato da SIGA e Coldiretti, e ai mezzi di comunicazione italiani. La prima volta che le TEA sono entrate in un atto con valore giuridico, l'emendamento al decreto siccità, appunto, hanno dovuto assumere un nome che potesse identificare senza equivoci l'oggetto della norma, le piante prodotte con l'editing genomico e la cisgenesi. A questo punto vi chiederete il perché di questa accoppiata editing e cisgenesi. La parola editing è comparsa per la prima volta nel 2005 sulla copertina di Nature a proposito di un esperimento eseguito in vitro su cellule umane con la tecnica delle cosiddette dita di zinco, grazie a un enzima programmabile che può essere considerato il fratello maggiore e meno fortunato di CRISPR. Dire editing anziché ingegneria genetica serve a enfatizzare una fondamentale differenza. Il DNA può essere modificato in situ, senza aggiungere materiale genetico estraneo, con un processo simile alla revisione editoriale di un testo scritto al computer. Un'altra tecnica di editing, detta TALEN, è stata inventata nel 2009. Ma nella storia delle nuove tecniche genomiche il vero spartiacque è arrivato nel 2012 con l'invenzione di CRISPR, un sistema di editing così versatile da meritare il premio Nobel per la chimica, ma con un nome che è un acronimo incomprensibile ai più, vuole dire brevi ripetizioni palindrome raggruppate e regolarmente interspaziate, perché alcune sequenze così fatte hanno rappresentato il primo indizio che ha portato a scoprire nei batteri il fenomeno che poi ha ispirato l'invenzione dello strumento biotech omonimo. E la cisgenesi, il nome della tecnica è una variazione della parola transgenesi, perché in entrambi i casi si ricorre alla classica ingegneria genetica, non all'editing. Negli organismi transgenici è presente un gene proveniente da un organismo evolutivamente distante, mentre negli organismi cisgenici è stato trasferito un gene originario di una specie sessualmente compatibile. I prefissi cis e trans vogliono dire di qua e di là e si riferiscono al confine tra le specie. Perché dunque la cisgenesi viene accomunata all'editing e inserita nell'ETEA fratto nuove tecniche genomiche? Si può definire nuove tecniche genomiche l'insieme eterogeneo delle tecniche che sono state inventate dopo l'approvazione della direttiva 2001/18 che regola la sperimentazione e la commercializzazione degli OGM in un quadro regolatorio che non poteva prevedere questa transizione tecnologica e non è adatto a normarla. Qualcuno potrebbe obiettare che la cisgenesi non è stata inventata dopo il 2001. Ma è vero anche che è assente dagli OGM di prima generazione commercializzati finora, ed è almeno dal 2006 che si discute sul fatto che meriti di essere regolamentata diversamente dagli organismi transgenici. Ciò che ha in comune con l'editing, dunque, non è la data di nascita, ma un'ambizione, quella di ottenere piante migliorate che possano venire incontro il più possibile alle aspettative dei regolatori e dei consumatori che sono diffidenti nei confronti della transgenesi. Il comune punto di forza di editing e cisgenesi consiste nella possibilità di evitare il trasferimento di geni estranei, ottenendo prodotti che con molto più tempo e una grande dose di fortuna avrebbero potuto essere sviluppati anche attraverso metodi che vengono considerati tradizionali. La cisgenesi, per esempio, consentirebbe di portare nei vitigni commerciali un gene di resistenza alla peronospora originario della vite selvatica. L'editing della vite, d'altro canto, consentirebbe di silenziare il gene della suscettibilità al oidio. Nel primo caso si potrebbe ottenere lo stesso risultato con l'incrocio, ma con lo svantaggio di rimescolare per intero i genomi portandosi dietro anche caratteri indesiderati dal punto di vista commerciale. Nel secondo caso la stessa mutazione potrebbe comparire spontaneamente, o potrebbe essere indotta con i vecchi metodi di mutagenesi che sono attualmente deregolamentati. Dal punto di vista ambientale, sia la vite cisgenica sia quella editata richiederebbero una minore applicazione di fungicidi, con ovvi vantaggi per l'ambiente e per la salute. La domanda più importante a questo punto è, l'ETEA fratto nuove tecniche genomiche sono OGM? Per il senso comune la risposta potrebbe essere no, perché di solito con la parola OGM si intendono gli organismi transgenici come il mais resistente alla piralide e la soia resistente a un erbicida. Per le leggi comunitarie e italiane comunque la risposta è sì, almeno per ora. A ribadirlo ci ha pensato una sentenza della Corte Europea del 2018, la stessa che ha messo in moto il processo di revisione normativa a Bruxelles. Ma basterebbe includere editing e cisgenesi nell'allegato delle deroghe alla 2001/18, lo stesso in cui compaiono la mutagenesi chimica e fisica, per salvarli dalla sovraregolamentazione. Dovremo attendere il 5 luglio per conoscere la strategia della Commissione Europea, ma il discrimine potrebbe essere nell'entità della modificazione genetica e nel grado di somiglianza con i metodi convenzionali. Se ci focalizziamo sulla tecnica più importante, che è CRISPR, si può ipotizzare un alleggerimento degli oneri di legge per le piante in cui è stato disattivato un gene endogeno o ne sono state corrette solo poche lettere, senza introdurre corpose sequenze estranee. Se la Commissione rispetterà la tabella di marcia, poi il Parlamento europeo dovrà lavorare a tamburo battente per arrivare al risultato entro questa legislatura. Si voterà per le elezioni del Parlamento europeo nel giugno 2024. Resta un'ultima domanda a cui rispondere, Che conseguenze ha per la ricerca italiana l'emendamento sulle TEA inserito nel decreto siccità e approvato la scorsa settimana? Il fatto che le commissioni ambiente e agricoltura del Parlamento abbiano votato all'unanimità a favore di una semplificazione dell'iter regolatorio per l'autorizzazione delle sperimentazioni in campo con piante editate e cisgeniche è certamente una bella notizia, anche se va sottolineato che alla Camera è stata posta la fiducia. Su 226 votanti ci sono stati 10 astenuti, 153 favorevoli e 73 contrari, ma le TEA sono passate in secondo piano e le divisioni hanno riguardato più che altro l'approccio emergenziale alla gestione di una sfida strategica come i cambiamenti climatici. Vale la pena notare, inoltre, che la semplificazione dell'iter è molto parziale, riguarda solo il comma sull'agrobiodiversità di un decreto del 2003 e soltanto le applicazioni utili per la resilienza ai cambiamenti climatici e la resistenza alle malattie. E soprattutto si tratta di una semplificazione a tempo, con una data di scadenza fissata per il 31 dicembre del 2024. Che cosa accadrà alle sperimentazioni se nel frattempo non saranno state approvate altre norme in materia? Che senso ha autorizzare prove in campo per un anno, quando per avere risultati scientificamente sensati occorrono studi pluriennali? Elena Cattaneo ha presentato un emendamento per rimuovere il limite temporale, ma è stato bocciato. Intervenendo in aula la scienziata e senatrice a vita ha definito il provvedimento una apertura mutilata, pur votando a favore. Intanto in altri paesi le prime piante CRISPR hanno già iniziato la sperimentazione in campo, senza troppo clamore. In definitiva l'emendamento porta tutti i segni di un compromesso politico, ed è presto per dichiarare ufficialmente superata la trasversale ostilità all'innovazione genetica della precedente stagione tecnologica. I veri giochi si vedranno quando gli europarlamentari italiani saranno chiamati a votare sulla proposta della Commissione europea e il governo italiano prenderà posizione in sede di Consiglio dei Ministri europei. Parafrasando Neil Armstrong, il primo essere umano a scendere sulla superficie della Luna, potremmo dire che è stato un piccolo passo positivo per la politica nazionale, ma non è ancora un grande passo avanti per la ricerca italiana.